Passiamo al versetto 3. Tutto è stato fatto per mezzo di lui. Senza di lui nulla è fatto di tutto ciò che è fatto.
Ma dividiamo in due questo fatto.
Ma non è questo.
Pensavo solo a un'altra cosa che ho fatto prima. Quando una persona si affanna, si preoccupa per le cose, no? Cioè questo dipende dall'ambiente esterno oppure proprio, cioè forse in qualsiasi ambiente si preoccuperebbe.
In quanto è dentro di sé e divide da Dio. Non ho capito.
Allora, ad esempio, no? Mettiamo che, non so, io vedo che ad esempio fare un certo lavoro, quello che potrò fare io ad esempio, mi dividerà dal Signore, non lo so, così. Mentre se ne so una fa una scelta diversa, non so, una scelta più semplice, no? Che non impegni, non so, per tanto tempo al giorno, non so, può vedere come un luogo privilegiato, così. A quel punto lì, quando uno capisce questo,
No, se uno ha la possibilità di scegliere, ovviamente deve scegliere quei lavori che meno pesano, cioè dice, che meno preoccupano, allora c'è la possibilità per lei di scelta. Se lei ha la possibilità di andare al cinema oppure di andare in luogo di silenzio, qui la scelta la responsabilità è lei, perché allora, naturalmente, se poi vediamo, io trovo il cinema, trovo difficoltà a unirmi a Dio. Vediamo chi sta portando al cinema, qual è l'intenzione, avere la possibilità di scegliere tra l'accoglimento, l'accoglimento rifiutare l'accoglimento, il silenzio per, è logico che questo ci porta via, non può resistere, se non c'è stato. Allora, se hai la possibilità di scegliere, scegli sempre quello che maggiormente ti aiuta per la vita eterna, per le cose essenziali, e scarta quelle cose invece che magari sì, allettano il tuo io, perché qui guadagno di più, qui faccio più una bella figura, qui la carriera, qui capisci? Ecco, ma un momento, stai attento, se Dio ti offre la possibilità di scelta, se Dio ti pone, ecco, se Dio ti pone lì non c'è niente da fare, ma se ti dà, hai la possibilità ad un bivio di scegliere una strada piuttosto che l'altra, stai attento a quell'intenzione, perché nella scelta noi mettiamo solo un'intenzione. Capito? Allora l'intenzione è sempre o è Dio o è il mio io, di Dio non si capisce. Allora, se Dio ci dà la possibilità di scelta, stai attento a quell'intenzione che ti guida ad essere lì piuttosto che là. Ecco, se noi pensiamo, perché da pensiero del nostro io deriva sempre questo giudizio, scelgo quello in cui guadagno di più, quello che mi sfrutta di più, quello che fa parte di una figura, tanto il mondo, ricordate, e mi porta a questo. E allora ti scelgo una certa strada, con tutte le conseguenze. Se invece mi chiedo, ma per Dio, cosa che mi serve di più, per conoscere Dio, per potermi restare con il mio figlio di Dio, che mi serve di più? Ecco, allora se tengo presente Dio, allora ho la possibilità di scelta, capite, di quella strada che più mi favorisce, e allora elimino quelle cose invece che sono lì. Il sentimento sembra quello del dopo, non mi interessa.
Però è possibile che il sentimento riveli quello che io veramente, cioè, penso.
Cosa vuol dire?
Non so, ad esempio, il questo libro, io credo, non so, magari le cose belle vengono lì, ma le cose brutte no. Però con la ragione capisco che è assurdo
È
questo, che
assurdo.
è un ragionamento che non
Sì,
sta in piedi.
certo.
Però io poi alla fin fine credo, cioè.
E no, noi non dobbiamo lasciarci dominare dal sentimento. Non dobbiamo premettere il sentimento, mi spiego, a quello che la ragione dice a noi o la fede dice a noi. Per cui tu il sentimento lo avverti, sei tentata di, però devi superarlo. Mi spiego. Cioè, tu ti accorgerai che la tentazione, perché il sentimento è poi tentazione, no? Capite? Tu ti accorgerai che la tentazione bussa alla tua porta, ma tu la devi dominare. Capite? È logico, passo davanti a un negozio, vedo le bignole, e sono tentato a portare via qualcuna, capisce? Ma quello è il sentimento, è la tentazione, no? Però le porto via. E perché non le porti? Perché non le rubi? Ecco, domini. Quindi il sentimento vuol dire, lo porto via. Capisci? O l'ho portato in mano. Quindi
Ma invece con la ragione dico no, non devo farlo. Allora domino è il sentimento. Quindi evidentemente noi non dobbiamo lasciarci guidare dal sentimento. Il sentimento è soltanto una provocazione per la nostra fede, per farti lo fare lo spirito. Se noi facciamo triunfare lo spirito, allora il nostro spirito vero ci libera sempre di più. A certo punto siamo liberi dal capitolo dei sentimenti. Se invece ci diamo il sentimento diventa pesante, eh? A certo punto siamo dominati, non possiamo più. Capisci? Allora noi avvertiamo sì che sarebbe bello essere giusti, sarebbe bello seguire la ragione, però io non posso fare in modo diverso. Ma vuol dire che mi sono già lasciato portare, ora siccome le sedie, ho già fatto delle sedie secondo i sentimenti. Quelle sedie che ho fatto secondo i sentimenti adesso mi pesano, eh? Mi pesano, mi condizionano e adesso sono costretto. Hai rubato ieri la bignola, domani sei costretto a rubare la bignola, dopodomani ancora a un certo momento rubi sempre la bignola, non puoi più farne meno, capisci? Ecco, allora dico, ma Dio mi ha fatto male perché io non posso resistere. No, guarda, stai attento che Dio quando ti ha messo alla prova, ti ha messo per liberarti, non hai fatto triunfare lo spirito, ti devi terminare, allora adesso questo ti pesa. Però qui abbiamo la difficoltà, abbiamo tutta la penitenza, capisci? Per cercare di recuperare la situazione che era all'inizio. All'inizio c'era questa situazione che, diciamo, ha ragione, che è fede, che è vero, ricevere tutto dello Spirito di Dio e quindi testimoniare lo Spirito di Dio, affermare la seguità dello Spirito di Dio e non lasciarsi guidare da altro. L'altro è soltanto la prova, capisce, sulla quale, che Dio ci presenta, sulla quale dobbiamo affermare lo Spirito. Se noi affermiamo lo Spirito, allora lo Spirito, noi cresciamo in libertà, capisce? Altrimenti ribadiamo le catene, eh? Capisce? Piero.
Dunque tutto è stato fatto, come dire, più è stato fatto. Io lo vedo così, tutto viene, tutto intendo, ogni parola di Dio viene portata a compimento in Dio con il suo pensiero. Oggi, cioè, era così all'inizio, ma oggi noi lo tocchiamo con mano. È così.
Noi viviamo in un fatto, tutte le cose sono già fatte. Noi quando nasciamo in un mondo già fatto e giorno per giorno le cose arrivano noi fatte, anche gli avvenimenti non siamo noi a farli, sono fatti, quindi ci sorprendono, mi spiego, arrivano a noi. Questo è dire, ora, sono fatti nel verbo di Dio e sono fatti per mezzo del verbo di Dio, cioè è Dio che te li fa, è Dio che te li presenta. Quindi tutto l'universo, tutta la tua vita, tutte le cose però sono fatte per mezzo di Lui. E Dio, cioè che opera in tutto, e Dio che prende in tutto. Capito? Adesso però, dicendoti questo, ti annuncia, stai attento, che essendo tutte le cose fatte per mezzo di Lui, però, tu non devi fare senza di Lui. Perché se tu fai senza di Lui, disfi, perdi tutto quello che è stato fatto. Cioè, ritorna, tutto quello che è fatto ritorna niente in te. Capito? Perché c'è tutto un mondo che arriva a noi, e c'è tutto un mondo che parte da noi, capisci? Per, ecco, per concludere in Dio, perché noi siamo i veri sacerdoti, capito, dell'universo, e quindi c'è tutto un mondo di cose che arrivano a noi e sono segni di Dio, fatti da Dio, per cui tutto quel che arriva a te senza di te ricevilo da Dio, è tutto Dio che te lo presenta e tutto Dio che lo fa, capito? Stai attento adesso a quello che parte da te, è quello che io dicevo con Ida, stai attento alle scelte che Dio ti presenta, quello che parte da te, perché se tu adesso, vero, fai partire da te delle scelte non guidate dallo Spirito di Dio, quindi non con Dio, questo che parte da te ti riduce a niente, ti annulla tutto quello che hai fatto. Capisci? Per cui noi perdiamo anche tutto quello che abbiamo ricevuto, eh? Perdiamo la fede, perdiamo l'intelligenza, perdiamo la volontà, perdiamo la vita, perdiamo il tempo, perdiamo tutto, tutto si annulla. Arriviamo il più delle volte al termine della vita dicendo la mia vita è servita a niente, vedi? Tutta la tua vita è servita, cosa vuol dire dicendo niente? Tutto è diventato niente. Cioè, però, tutte le cose si sono svuotate di valore, sono state annullate. Come mai? Cioè, io credo che quello fosse molto importante, sono vissuto per questo, e adesso tocco con mano che la mia vita è servita a niente. Ecco, la nostra vita può servire a niente. Perché? Ecco, perché, vero, no, tutto quello che è partito da te non è partito da Dio. Tu dovevi, vero, tutte le cose che partivano da te, le tue parole, le tue sedi, i tuoi pensieri, eccetera, quando mi spiego, tutto dovevi stare attento che partisse dallo Spirito di Dio. Se non è partito di Dio, ti annulla, ti svuota di valore tutto quello che è arrivato a te. E allora tu sperimenti che tutta la tua vita è servita a niente, la tua giornata è stata sprecata in niente. Come mai è sprecata in niente? Non ti sei lasciato guidare dallo Spirito di Dio. Chiaro?
Pensavo come, appunto come dicevo prima, no? Come sia il pensiero, nel pensiero di Dio, no? Che tutto viene, tutto è creato.
Chiaro.
E pensavo invece che rapporto c'era, no? Farò questa domanda qua. Il nostro pensiero, non il pensiero del proprio io, ma il nostro pensiero, come pensiero, come mezzo, come cosa che noi abbiamo, come deve essere impiegato, no? Perché abbiamo detto tante volte che noi rivestiamo le cose magari del pensiero del nostro io, così. Quindi è un pensiero attivo che è rivolto a me, no? Alla mia persona. E invece c'è nel rapporto con Dio che crea nel suo pensiero, quindi io ho un pensiero perché lui ha un pensiero.
Certo.
Quindi che rapporto, cioè qual è il rapporto che deve esserci tra questi pensieri, cioè tra il mio e il suo?
Cioè io devo avere, il mio pensiero deve guardare il pensiero di Dio, cioè avere il pensiero di Dio come punto fisso di riferimento. Quindi non devo guardare dal mio pensiero, ma devo guardare dal pensiero di Dio. Il mio pensiero ha la possibilità di unirsi al pensiero di Dio. Se si unisce al pensiero di Dio, guarda dal pensiero di Dio e considera ogni cosa con il pensiero di Dio, dal punto di vista di Dio. Mi spiego? Perché noi, il nostro pensiero può guardare autonomamente. Allora, ho il mio io come punto fisso di riferimento. Guardo dal pensiero del mio io, mi spiego? Oppure posso unirmi al pensiero di Dio. Il mio pensiero è praticamente una facoltà, vero, di unione al pensiero di un altro.
Perché io pensavo,
quello che noi diciamo amore, insomma, amare vuol dire guardare dal punto di vista di un altro.
Perché io pensavo, allora, se tutto, appunto, no, questa unione di pensiero, no? Allora io dicevo, tutto quello che io ho, quando io dico, ma io penso che è già sbagliato.
Certo.
Cioè tutto quello che io ho come idee, come è tutto sbagliato.
Tutto sbagliato.
Tutto da togliere.
Tutto da togliere, sì. Devo imparare a guardare dal punto di vista di Dio col pensiero di Dio.
Il superamento dell'io vuol dire togliere questo.
Si capisce, si capisce. Cioè non devo più ragionare, dico io. Devo ragionare dicendo Dio. Mi spiego? Cioè noi praticamente siamo stati creati per diventare pensiero di Dio. Ma il pensiero di Dio glorifica il Padre. Il Cristo è colui che tra noi glorifica il Padre. Parla del Padre. Capisci? Se noi andiamo a fondo di tutte le parole del Cristo, noi troviamo questo, sembra la glorificazione del Padre. Io ho glorificato il tuo nome. Noi viviamo non in quanto parliamo di noi, perché più parliamo di noi, più ci sporchiamo. Mi spiego? Ci facciamo tutto addosso e ci sporchiamo tutto. Più invece noi dimentichiamo noi per parlare dell'altro. Cioè noi viviamo nella misura in cui, capisci, glorifichiamo un altro. Più noi glorifichiamo Dio, parliamo di Dio, mi spiego, capisci? Lodiamo Dio, conosciamo Dio, eccetera, e più noi viviamo. Più invece noi pensiamo a noi, credendo di vivere, perché se io non penso a me stesso, chi è, capisci, che pensa a me? Allora penso io a difendere, penso io, capisci, a glorificarmi, mi metto in vetrina, eccetera, e più mi diminuisco, e più mi annullo, capisci? Ecco la legge del contrappasso. Noi pensiamo a noi stessi per affermarci, e invece pensando a noi stessi ci distruggiamo. Dimentichiamo noi stessi per glorificare Dio, glorificando Dio, capisci? Ecco, affermiamo noi.
Quindi è sbagliato anche pensare, ad esempio, alla situazione mia riguardo Dio.
Certo.
Cioè è già una distorsione.
Si capisce, si capisce, si capisce. Noi dobbiamo pensare a Dio, ci pensa Dio a capire la situazione nostra. E anche la situazione nostra, noi la dobbiamo accettare da Dio. Per cui dobbiamo anche avere pazienza con noi stessi. Mi spiego? Cioè, se una pazienza con se stessa che non ce l'abbia mai, vorrei fare conto alla mia, se non riesce, allora pazienza con se stessa.
Cioè, questo è già un motivo di sternità grossa, però. Cioè, questo...
È logico. Perché... Dio di pace, di armonia.
Vero, molte volte nel cammino con Dio noi siamo noi che vogliamo mostrare i pensi.
Siamo noi, no.
Dice, no?
Invece no, noi anche, perché Dio conosce noi non ci conosciamo, mi spiego? Ma direi a un certo punto a noi non interessa conoscerci, a noi interessa, e Savolo dice io non so chi sono, a me quello che interessa è Dio, quello che veramente deve interessare, e noi viviamo nella misura in cui ci dimentichiamo, mi spiego, i giorni migliori sono proprio quelli in cui stiamo maggiormente tesi verso qualche cosa, tutti pieni di capisci, per raggiungere una meta, ma noi ci ignoriamo, e allora lì la vita diventa veramente entusiasmante. più invece noi pensiamo a noi e più a un certo momento ci aggrovigliamo e finiamo proprio di distruggerci, capisci? Di rattristarci, eccetera. Quindi dico, anche quello che noi siamo lo dobbiamo ricevere da Dio. Dio lo sa, capisci? Ecco. E quindi riprendere da Dio, dobbiamo essere pazienti anche con noi stessi, capisci? Anche con le nostre debolezze, con le nostre colpe, con le nostre incapacità, eccetera, quanto, e capisci? E Dio che mi fa passare, ma ecco, accettarci da Dio perché anche noi stessi siamo una creatura di Dio. Capisci? Anche noi siamo una creatura di Dio. E come allora noi accettiamo le creature altre perché sono volute da Dio, così dobbiamo anche accettarci noi perché siamo voluti da Dio, così come siamo, mi spiego. Ma più noi ci accettiamo da Dio, più Dio lavora bene su di noi. Perché siamo noi che ci deformiamo pensando noi stessi, perché più pensando noi ci deformiamo. Ma più pensando a Dio, più l'opera diventa bella, diventa buona, perché è fatta da Dio, capisci?
Va bene? Sì. Volevo ancora chiedere questo, cioè l'uomo senza il pensiero, privo di pensiero, non può fare niente, cioè tutte le azioni arrivano da...
Certo, l'uomo è un animale, senza pensiero è un animale, certo. Cioè agisce solo per istinto, per sentimento, per sentimento, automatismo, non so, impressioni che riceve, e quindi è soltanto una reazione, no? Se noi togliamo il pensiero, noi abbiamo soltanto, la nostra vita diventa soltanto una reazione degli stimoli esterni, per cui noi siamo tutti in funzione dell'esterno. Non abbiamo più la vita in noi. Il pensiero invece dà a noi la possibilità di avere la vita in noi stessi. Ma più che una vita in noi stessi, e più adesso il mondo esterno pesa meno. Ecco, la creatura a questo punto diventa signore dell'universo. Capito? Ma senza il pensiero, la creatura nostra è anche con il pensiero. Né? Il pensiero staccato da Dio, anzi, il pensiero staccato da Dio è proprio quello che ci rovina nell'universo. Mi spiego? Perché ci fa credere assolute le cose che sono relative.
Se questo pensiero nostro in noi, no? Che è il pensiero del mio io, suo, no? Poi c'è un pensiero in noi che, cioè che c'è indipendente da noi.
Certo, è il pensiero, no? Di Dio. Il pensiero, ecco. Di Dio è in noi senza di noi.
Quindi, cioè, c'è questa tensione, no? Ad esempio, io penso sempre invece, cioè dentro di me stacco queste tre cose, no? Ad esempio. Non riesco a collegare il tutto, cioè il pensiero di Dio è quello che deve essere collegato al mio pensiero, cioè io mi devo, sì, collegare a questo pensiero. Certo. Questo pensiero io, il pensiero di Dio lo vedo fuori, cioè non riesco a vederlo dentro di me, a pensarlo dentro di me, anche se a volte è una cosa, no? Cioè,
certo.
Che c'è questa esistenza. Quindi, cioè in effetti c'è il pensiero di Dio anche fuori,
certo.
Fuori e dentro.
Certo. È lui che opera tutto. Però noi dobbiamo arrivare a conoscere, a capire il pensiero dentro, quello essenziale, ed è il Cristo che ci porta a questo, cioè a scoprire la presenza oggettiva, mi spiego, oggettiva del pensiero di Dio in noi, indipendente da noi.
Perché
indipendente da noi.
Facendo questo, trovarla dentro, non ho più bisogno di vederla fuori, cioè...
No, ma soltanto che trovandola dentro mi dà la possibilità di intendere veramente anche tutte le cose fuori, capisci? Ma se non ho questo dentro, anche se penso Dio fuori, non è sufficiente, non è sufficiente per darmi la luce, non è sufficiente, le cose mi portano via ugualmente. Perché noi, l'elemento in noi predominante è l'interiorità. Ecco, se in noi non c'è questo punto fisso di riferimento, e quindi questa scoperta del pensiero di noi oggettiva, indipendente da noi, mi spiego? Ecco, in noi resta dominante il pensiero del nostro io. E allora il nostro pensiero, il nostro io, siccome dico l'elemento interno però è dominante sull'elemento esterno, no? Noi guardiamo l'elemento esterno dal punto di vista del nostro io. Capito? Quindi soltanto scoprendo, trovando, cioè, condotti dal Cristo, perché Cristo, ovvero, è il Verbo di Dio incarnato che viene tra noi per recuperarci ad un campo di oggettività che noi abbiamo smarrito perché abbiamo inaugurato il campo di autonomia da Dio. Il campo di autonomia ci ha resi schiavi di una soggettività da cui non usciamo, perché non siamo sempre noi che sono io che penso, sono io che scelgo, sono io, e sono io il principio, capisci? No, il principio è l'altro. Se io ho perso, capisci, questo rapporto tra il mio pensiero e il pensiero di Dio. E allora anche quando penso a Dio, sono io che penso a Dio. E ho capovolto i termini. Quando io dico sono io che penso a Dio, no? Portato i termini di rapporto, Io, il mio io come punto fisso di riferimento. Ed io, capito? L'elemento rapportato al pensiero del mio io. Sono io che penso Dio. No. Devo mettere Dio come punto fisso di riferimento. E il mio io rapportato a Dio. Capito? Ecco. Allora qui abbiamo un rapporto giusto. Il rapporto giusto è un rapporto eterno, eh? Che quello che è giusto è eterno, non cambia più. Invece il rapporto ingiusto è un rapporto che è soggetto a volubilità, soggetto a, perché il rapporto è ingiusto, non sta su.
Cioè in pratica è conoscere Dio per conoscere l'uomo.
Ah, si capisce, logico. Soltanto conoscendo Dio posso conoscere me.
Per esempio io ho visto...
È sbagliato dire, partire conosco l'uomo e poi attraverso l'uomo conosco Dio.
Ho visto un libro ieri del buddismo che parte dall'uomo.
Certo, è sbagliato. Sì, ma anche la filosofia greca, vero? Conosci te stesso. È sbagliato. E noi più cerchiamo di conoscere noi stessi, più improvviamo una matassa. Non possiamo mica, perché conoscere vuol dire rapportare un punto fisso di luce. Il punto fisso di luce, noi siamo degli effetti. L'effetto più lo agito, non riesco mica. Io ho bisogno della causa. Ora, evidentemente noi non siamo il creatore. Se noi non siamo il creatore... E noi siamo effetto di, e allora soltanto conoscendo il creatore possiamo conoscere l'effetto. Capito? Vamo.
Cioè che, pensavo questo, che tutto quello che esiste deve essere rapportato al pensiero di Dio in me.
Sì, perché è fatto per mezzo del pensiero di Dio. Di lui, lui è il verbo, quindi lui è il pensiero di Dio. Tutto è fatto, questo è annunciato, no? Tutto è fatto, questa è la parola di Dio che mi ha annunciato, tutto è fatto. Però ti annuncia anche che senza di lui, e vuol dire che c'è questo senza di lui, è possibile in me. Allora, tutte le cose che io guardo senza di lui, annullo, svuoto di valore. Capisci?
No, appunto, è quello che, e quindi tutto quello che io guardo senza rapportarlo al pensiero di Dio in me è niente.
Ah, si capisce, lo svuoto di valore, lo svuoto. Sì. E a un certo momento tocco con mano che è diventato niente.
In perché? Me?
In me, certo, logico. Ah, certo. Infatti guardi, il vuoto, l'angoscia della vita di tante persone è così determinata, dall'inutilità. Certamente l'uomo tocca con mano l'inutilità. Come mai tocchi con mano l'inutilità? Il tuo mondo si è svuotato di valore. Io prima avevo tanta vita, vivo per questo, quell'altro, tu eri importante, a un certo momento non c'è più niente. Capisci? Ecco. Niente che mi dia vita. Non c'è più niente. E allora qui appunto a questo punto la vita è insopportabile. E la vita priva di giustificazione, non è giustificata, è insopportabile, capisci? E allora nell'uomo tu il suicidio, perché la vita non serve a niente. Ma no, questa è tutta una conseguenza di scelte che hai fatto sbagliate, non hai tenuto presente, capisci? Il verbo di Dio, non hai tenuto presente il pensiero di Dio. Ora tutte le cose sono sempre riportate al pensiero di Dio, sempre vengono da noi, da Dio, e vanno sempre riportate, date a Dio quello che è di Dio, tutto è di Dio, riporta tutto a Dio. Allora ti accorgerai quanto le cose acquistano importanza, acquistano valore, e quindi danno senso, danno significato alla vita. La nostra vita ha acquista significato in Dio, ma se invece noi ci distogliamo da questo fine, perché uomo, tu sei stato creato per Dio, sei stato creato per conoscere Dio, allora vivi per questo. Ogni giorno tuo vale in quanto tu lo impieghi per conoscere Dio, cioè per camminare verso il tuo destino. Se tu invece ti no, per me è più importante la casa, è più importante il lavoro, è più importante questo, tu senza cose ti scavi la tomba, perché è suoto, capisci? Fai nulla tutto quello che Dio ha fatto. Annulli le cose di Dio, capisci? Nel pensiero del tuo io. Il nostro pensiero, il pensiero nostro io è un terribile livellatore, capisci? Tutte le cose. Ma livellare è morte. La vita attraverso la luce assorbe e trasforma anche la materia, la trasforma in vita, capisci? E dove invece domina la morte ne ci accorgiamo che tutto ritorna a pietra, tutto ritorna a fango, tutto ritorna a terra, capisci? Ecco. Tutto è distrutto, anche l'albero che prima era vivo a un certo punto diventa polvere, diventa terra. Ecco, qui lo stesso, c'è nulla. Quando era vivo invece cosa? Riusciva a assorbire tutto, ecco, anche le pietre le assorbiva, il materiale attraverso la luce assorbiva e cresceva e trasformava tutto in vita. Qui lo stesso, se noi siamo uniti alla luce di Dio, tutta la materia che arriva a noi, quindi tutto il mondo, lo trasforma tutto in vita. Se noi siamo uniti a Dio, manca questa vita in noi, l'albero è morto, allora tutto quello che arriva a noi ci porta via, lo distrugge, capisci? Tutti gli elementi e distruggono l'albero che non è vivo. L'albero che è vivo invece riesce a trasformare tutti gli elementi che arrivano e li trasforma in vita. Questo è il segno per noi. Quindi questa è la grande importanza, il spiego dell'essere vivi. Ma tieni presente che l'albero vive proprio in quanto sta la luce. Noi se viviamo proprio in quanto partecipiamo a Dio, restiamo uniti a Dio. Il tralcio, no? Il tralcio la vita. Sì, va.
Sì, sì, può sembrare che abbia due significanti, no? Cioè che la seconda frase confermi la prima, tutto è stato fatto per mezzo di lui, e cioè e questo dire senza di lui non è stato fatto niente.
Sì, ecco, apparentemente quasi, ma non esclude nient'altro, però un valore più, diciamo, più forte, sì. Più forte, che senza di lui anche tutto quello che è fatto diventa niente, ritorna niente. Ma siccome questo niente noi lo sperimentiamo nella vita, in quanto abbiamo la possibilità di fare senza di lui, di non tenere presente lui, e questa diventa una frase molto, capisci, molto forte su di noi. Per cui il niente che tu sperimenti, dal momento che tu sperimenti se tu sei niente, il niente che tu sperimenti, lo sperimenti proprio perché, ecco, da te partono cose senza di lui. Capito?
Mi sembra di ricordare proprio che la centralità, no? L'essenza della vita, cioè questo pensiero di Dio, è il compimento. Quindi tutto dentro di me, fuori di me, è in funzione di questo compimento.
Tutto.
E se non serve a questo, serve a me.
Tutto.
Cioè tutto e niente.
Tutto. Noi appunto abbiamo questa tremenda possibilità, però, di ridurre tutto a niente.
Tutto
niente.
Tutto niente. Quello è...
Noi nel pensiero del nostro io, staccato a Dio, riduciamo tutto a niente, annulliamo tutto. Tutto.
Ci diamo il Cristo.
Annulliamo tutto.
Ci diamo la vita.
Annulliamo tutto. Solo che annullando tutto annulliamo anche noi stessi, capisci? È come uno che si è seduto su un ramo di un albero, capisci? E che si segue, segue il ramo, a un certo punto cade. Noi stiamo facendo questo lavoro, capisci? Stiamo spiegando però quell'albero che noi siamo seduti. A un certo punto crolliamo.
Mi sembra anche di capire meglio, no? Questa affermazione che ho sentito, cioè che Cristo è il centro, no?
Certo.
Del cosmo, della storia, cioè veramente.
Certo, perché è il pensiero di Dio, è il pensiero di Dio.
Certo,
il compimento di tutto. È il centro di tutto. Infatti Gesù morendo di tutto è compiuto, capisci? Quando i tempi furono compiuti, venne il verbo, capisci? Ecco, perché tutto essendo fatto nel e per il pensiero di Dio. Il pensiero di Dio è il fine, quindi è il centro, capisci, di tutta la creazione. Tutte le cose convergono verso questo pensiero. Ecco per cui dico tutta la creazione, tutto l'universo, e quindi anche tutta la storia e anche tutta la nostra vita, capisci, è conversazione di Dio verso la rivelazione del suo pensiero. Per cui il suo pensiero è il centro di questa conversazione. Ecco per cui, ora, la luce ci viene dal fine. Quando noi arriviamo al fine, noi capiamo tutto il discorso. Quando arriviamo a capire il pensiero di una persona, capiamo anche tutte le sue manifestazioni. Così è lo stesso. Così nel fine tutto si illumina. Noi stiamo andando verso questo fine. In questo fine tutto si illuminerà. Allora capiremo tutto. Cioè capiremo la ragione di tutti gli avvenimenti, tutti i fatti, perché nel fine si illumina. In Cristo, essendo fine, quindi se noi ci fermiamo a riflettere, a meditare su Cristo, che è il centro di tutta l'opera di Dio, noi abbiamo la luce su tutto. Mi spiego?
Già oggi,
certo, è l'oggi, anche domani.
No, appunto,
no perché l'oggi è il Cristo. L'oggi è Cristo. Noi viviamo nel passato. Noi nel pensiero del nostro io viviamo nel passato. Per quello è che noi perdiamo tutto, mi spiego? Noi non possiamo mica vivere nel presente. Perché il presente è Cristo. Soltanto raggiungendo Cristo, noi troviamo il presente. Capisci? Ma noi nel pensiero nostro io, infatti, quanto più noi viviamo nel pensiero nostro io, noi lo speriamo perché prendere una persona anziana e tutto è buttato indietro. Il che vuol dire che noi nel pensiero nostro io viviamo di passato, di ricordo.
Di futuro?
Eh?
Se uno è giovane, di futuro.
Se uno è giovane, sì, perché è giovane è fatto bene, no? E quindi è tutto proiettato futuro, perché la vita viene davanti a noi, la vita è futuro. Ma man mano che viviamo, cosa succede? perché noi o affermiamo Dio e allora siamo sempre proiettati in avanti all'infinito, no? O altrimenti pensiamo a noi, ma pensando a noi cominciamo a voltarci indietro. A un certo punto il futuro scompare, non c'è più, non dà più niente, capite? Non abbiamo più niente, la persona vecchia non ha più niente davanti a sé, è tutto voltato indietro. Come mai è tutto voltato indietro? Camminavo così, a un certo punto cammina tutto così, come mai? Ecco, è perché durante la sua vita, capite, ha sempre pensato a se stesso, il pensiero del suo io è diventato, capite? Ecco, gli ha fatto girare completamente la faccia dall'altra parte. E adesso vive per cercare di recuperare quello, ma più pensa a recuperarlo e più lo perde, più uno cerca di recuperare e più distrugge, perché conferma l'errore in cui è stato. Ecco, se noi vogliamo recuperare qualche cosa dobbiamo guardare avanti, perché in Dio noi recuperiamo tutto, cercando Dio, la vita è davanti a noi, la vita è in Dio, capisci? Ora, dico, il bambino è tutto proiettato avanti, perché Dio l'ha creato proiettato verso, capisci? Verso la vita, non mica proiettato verso la morte. Però, vero, man mano che vive, ecco, incomincia ad affermare se stesso, a pensare a sé. E più pensa a sé, e più comincia a voltarsi indietro. E più si volta indietro, e più cerca di recuperare, capisce quello che ha perso. Ma più lo cerca di recuperare, più naturalmente disfa tutto. Ecco per cui si annulla le cose, non la cosa. Però è un processo, diciamo così, di rifiuto del regno di Dio, di colui che sta pensando a se stesso. Questa azione di rigetto, c'è l'azione di rigetto anche nel regno di Dio, capisce? Dunque, noi stiamo diventando i corpi strani, pensando a noi stessi, perché nel regno di Dio tutto conferma e glorifica Dio, perché Dio è il centro, Dio è la verità, Dio è il creatore, capisci? Allora nel regno di Dio tutto è glorifica, conferma la verità di Dio. Ma se invece noi cominciamo nel regno di Dio ad affermare il pensiero nostro io, dire sono io che faccio, il regno di Dio comincia l'azione di rigetto, e questa azione di rigetto è proprio questa che mi fa voltare indietro. Ma più mi volto indietro, capisci, più ecco io sono cacciato fuori nelle tenebre, capisci? Lo vede o no? Si vede.
Tutto è stato fatto per mezzo di lui, quindi è un invito anche proprio al rispetto, no? Dell'opera di Dio.
Questa è parola di Dio, no? Parola di Dio, tutto è fatto per mezzo del pensiero di Dio.
Quindi tu
non viene certo. Tutto è sacro, tutto appartiene al tempo di Dio, tutto è di Dio, tutto quindi riportalo a Dio. Tu sei amministratore. Tu sei un invitato in casa da altri, rispetta tutte le cose, stai attento al pensiero del padrone, le cose sono di Dio.
E poi questo invito a fare attenzione, perché è tremendo questo potere che Dio ha di distruggere,
di annullare, quindi senza di lui, sì.
Però vediamo poi
il nostro io è come il tralcio, il tralcio se qualcuno non lo stacca non si può separare, mi spiego? Invece il pensiero nostro io si separa dalla vita, noi possiamo separarci, e questo lo vede, perché l'azione non è automatica, l'unione con Dio non è automatica, mi spiego? L'unione con Dio richiede consapevolezza, perché i figli di Dio sono figli consapevoli, partecipazione alla verità, quindi questa partecipazione è una partecipazione consapevole, e quindi richiede da parte nostra questa, capisci? Ecco, questo raccoglimento in Dio, le cose Dio te le mette nelle mani e poi ti dice adesso tu portale a me, perché portandole a me, ecco, la tua mente si illumina, capisci? Ecco, ora però questo, adesso lui dice, adesso portale a me, e lui lo dice, adesso portale a me, capisci? Ma questo portale a me non avviene senza di me, perché lui dice, adesso tu portale a me, io posso non portare a Dio, dentro di me posso non portare a Dio, e allora ecco, tutto si disfa.
In principio era il verbo, cioè questa possibilità viene illuminato dei versi precedenti,
sì,
no?
Dio stesso aveva già nell'antico, aveva detto, uomo, io ti ho posto la vita e la morte nelle tue mani, però ti dico, scegli la vita. E cos'è questa vita? La vita è raccoglimento in Dio, vivere vuol dire raccogliere in Dio, capite? Ecco, quindi uomo, io ti ho posto nelle mani la possibilità di raccogliere in Dio o di non raccogliere, però io ti dico, raccogli in Dio finché tu viva. Ecco, noi possiamo non raccogliere Dio. Ora, noi non raccogliamo in Dio in quanto pensiamo noi stessi, capisci? Autonomamente. E allora abbiamo Adamo, Eva, Gesù, però.
Se pensiamo a Dio non possiamo non
raccogliere
in Dio, allora l'opera è sua,
sì, bisogna, sì, possiamo ancora correre ancora un rischio, ed è quello di ritenere di essere noi a pensare Dio. Ecco, ancora questo, perché noi possiamo anche macchiare, capisci, col pensiero nostro io possiamo anche macchiare tutto il Dio. Ecco, bisogna appunto, dico, non partire dal nostro io, non sono io che penso, capisce? E Dio, infatti, se noi ubbidiamo, raccogliamo Dio, noi ubbidiamo alla volontà di Dio. E per ubbidire a Dio che raccolgo a Dio. Quindi è per fare la volontà di Dio che raccolgo a Dio. Non è per iniziativa mia, non è l'iniziativa mia, capite? È ubbidienza a Dio. Allora, per ubbidire a Dio, raccolgo il Dio. Per fare la volontà di Dio, capite? Capite? Ecco. Invece, se sono io che penso, ecco, allora, capisci, ho questo punto finito di riferimento, il mio io, a un certo punto dico, sono io che penso a Dio, è finito. Finito, entro con dubbio, capisci? Nel pensiero di me stesso. Non sei tu che pensi di Dio che ti fa pensare. Non sei tu l'iniziatore, capisci, delle cose. Tu sei creatura. Quindi come creatura tu sei sempre un effetto. Allora riconosci l'effetto in tutto. Non è difficile per noi riconoscere che il filo d'erba non l'abbiamo fatto noi. Non è difficile. Quanto maggior ragione il pensiero che in te non l'hai fatto tu. Allora non dire sei tu che pensi. Perché implicitamente tu fai l'errore di dire sono io che ho fatto il filo d'erba. Ecco, ma se io dico sono io che ho fatto il filo d'erba, mi porto subito in manicomio perché ho l'autore di dire, senti, ripetilo, fanne uno, e vedo l'impotenza. L'impotenza dimostra che io non l'ho fatto, capite? Ora, tra il filo d'erba e il mio pensiero, c'è un salto di qualità, il mio pensiero è infinito, tra il pensiero riesce a capire il filo d'erba non capisce il mio pensiero. Quindi il mio pensiero evidentemente è d'un infinito maggiore dell'infinito che c'è nel filo d'erba. Allora, se io non sono stato capace o non sono capace a fare il filo d'erba, molto maggior ragione non sono io che faccio il pensiero non è mio. Ma allora non sei tu che pensi, allora è Dio che ti fa pensare. È Dio che ti ha creato il filo d'erba, sicuro? Dio che ti ha creato il filo d'erba, sì, molto più sicuro che Dio ha creato il tuo pensiero. Quindi è Dio che ti fa pensare. Allora riconosci l'iniziativa di Dio.
Quindi io volevo collegare un attimo quello che aveva detto Samaka, no? Cioè, a un certo punto ha detto, il verbo essere, noi non ci rendiamo conto che profondità, no?
Certo.
Infatti, solo essere è Dio, solo essere.
Certo.
Noi allora non siamo.
Noi non siamo, no, Dio è. Noi siamo per partecipazione, in quanto l'ho detto prima, noi siamo in quanto glorifichiamo l'essere, in quanto glorifichiamo Dio, cioè in quanto parliamo di Dio.
Noi
quando
abbiamo
pensiamo
la possibilità
Dio,
di essere.
Noi abbiamo una possibilità, noi siamo una possibilità di essere. Possibilità, cioè, possibilità allora, che possiamo perderla, eh? Noi abbiamo possibilità di essere nella misura in cui parliamo l'essere, pensiamo l'essere, glorifichiamo l'essere, conosciamo l'essere.
Questo era.
Certo, si capisce. Oggi.
Noi non siamo per...
No, capisco. Dio è colui che è. Ecco, noi dobbiamo imparare a tutto a glorificare Dio colui che è. Dio è l'essere, capisci? Più noi pensiamo a Lui, più diventiamo, ecco, attento a questo, più noi pensiamo a Lui, più diventiamo pensiero di Lui. Hai capito? Ecco. Portando le stesse conseguenze, noi diventiamo figli di Dio, Per adozione, ma figli, perché abbiamo una possibilità. Ecco, il figlio di Dio... figlio di Dio, il verbo di Dio, ecco, diciamo naturalmente glorifica sempre il Padre e non può un modo diverso, non può pensare altro, mi spiego? Non può pensare. Noi invece possiamo pensare altro, è lì la possibilità. Io posso pensare l'albero, posso pensare la creatura, posso pensare altro. Io non sono pensiero di Dio, mi spiego? Ognuno di noi non è pensiero di Dio. Il figlio di Dio è pensiero di Dio. Però noi, non essendo pensiero di Dio, perché lo proviamo con la difficoltà che abbiamo a pensare Dio, no? Noi siamo vocati, chiamati, ecco, a diventare figli di Dio, cioè a diventare pensiero di Dio. A fare una cosa sola con il figlio di Dio, con il verbo. A fare una cosa sola con Dio. Questo è il nostro destino. Ora, come? Ecco, glorificando Dio. Capito? Perché questo noi lo riceviamo dall'essere. Il figlio di Dio nasce da Dio. Capito? Ma noi nasciamo in quanto pensiamo a.
Ma non siamo noi che pensiamo.
Ecco, capito? Pensando a, nasciamo da.
Sì, capito? Cioè, capito? Io voglio dire,
solo che noi corriamo un tremendo rischio, che pensando alla creatura, ad esempio, nasciamo dalla creatura.
Sì, però, ad esempio, mi darebbe da pensare al fatto che fino a quando io allora sono nell'era, fino a quando io non sono, allora non sono niente.
Ah, beh, certo, logico. Infatti... stiamo toccando con mano che siamo niente.
Cioè, non sono proprio niente.
Siamo niente.
Nulla che c'è dopo.
È nulla che si capisce. Infatti noi senza Dio, a un certo momento, veniamo a toccare con mano che siamo niente. Ma proprio scoprendo il nostro niente, scopriamo il nostro tutto. Perché gli estremi si toccano, eh? Capito? Infatti noi per arrivare a scoprire il tutto di Dio dobbiamo passare attraverso il nostro niente. Allora il nostro niente, allora se io sono niente, allora il pensiero che è in me è di Dio. Allora arrivo al tutto di Dio, mi spiego, attraverso il mio niente. Capito?
Certo che se pensiamo, il poter pensare, poter parlare, poterci capire è un miracolo.
È tutto grazie di Dio, perché arriva un certo momento in cui non possiamo, non possiamo pensare, non possiamo capire, noi siamo qui.
Siamo qui, parliamo.
Ed è un miracolo, questa terra sta girando attorno solo a 100.000 km all'ora, ci rendiamo conto. Siamo su un veicolo, siamo su un'automobile che sta volando, diciamo, a 100.000 km, i nostri mezzi vanno a, non so, a 100, gli velivoli vanno a 1.000, 2.000 km. Noi stiamo andando a 100.000 km all'ora attorno al Sole. I calcoli sono presto fatti, eh? A 100.000 km all'ora. E siamo qui tranquilli, nessuno si accorge, le tende stanno ferme, eccetera. Quando vi spiego, nessuno si muove, no? E così. Guarda che ordine stupendo c'è attorno a noi. Non soltanto, possiamo stare qui e pensare a Dio.
Conversare.
Sono
cose che ti superano.
Poi a un certo momento in cui diventiamo scemi. Diventiamo scemi, non siamo più capaci né a pensare, né a parlare, né a voler, ecco, ridotti a niente. È tutto
per
te, eh? No, dico, più noi pensiamo nel testo, più diventiamo così, capito? Adesso, no, lei diceva, tutto grazie, tutto miracolo. Ma certo, ma è tutto grazie, è tutto miracolo, noi ci rendiamo conto, noi crediamo di essere noi qui, siamo noi che abbiamo deciso di trovarci a conversare, no, è Dio che, capisce, ci fa trovare in quest'ordine meraviglioso, perché lei pensa in un veicolo che corre 100.000 km all'ora, noi possiamo decidere di spostare. Ce lo sogniamo, capite? Noi non possiamo muovere il dito, quindi per muovere il dito abbiamo bisogno di tutto l'universo, è tutto un gioco di pressioni, guarda che un momento che noi siamo schiacciati, quindi tutto un equilibrio perfettissimo attraverso cui noi, allora siamo noi che portiamo, no, noi siamo condotti.
Quindi
se abbiamo la possibilità di conversare, di parlare, di pensare a Dio, ma è tutto grazie, facciamo attenzione che domani questa grazia qui possiamo non averla più, questo di così. Quindi non dobbiamo vantarci, sono io che penso, sono io che sono intelligente, sono io che sono capace di volere, sono io che sono virtuoso. Capisci? Guarda domani mattina che è stato fare. Capisci? E quindi non vantarti di niente e riconosci che tutto è opera di questo essere creatore infinito che ti ama. Capisci? E per cui ha creato tutte le stelle, c'era questo equilibrio perfettissimo per darci la possibilità, ecco, di partecipare a ciò che è. Attenzione che domani questa grazia qui possiamo non averla più. Questo di così. Quindi non dobbiamo vantarci, sono io che penso, sono io che sono intelligente, sono io che sono capace di volere, sono io che sono vittorio. Capisci? Guarda domani mattina che è stato strano. Capisci? E quindi non vantarti di niente e riconosci che tutto è opera di questo essere creatore infinito che ti ama. Capisci? E per cui ha creato tutte le stelle, c'era questo equilibrio perfettissimo per darci la possibilità, ecco, di partecipare a ciò che gli è.
Ecco, e come fare per imparare a stare in questo pensiero? Sentiamo che è la verità.
Conoscendo Dio, più noi pensiamo a Dio, più noi pensiamo a Dio, no, e la tanta conoscenza di Dio ci dà la possibilità di restare tanto, capisci? Più uno conosce Dio, più resta con Dio. Non è uno sforzo di volontà, capisci? No, no. Non è un fatto di allenamento, di ginnastica,
ma anche di attenzione.
Ecco, no. Di conoscenza. Più lei conosce, però, e più rimane con. Perché la tanta conoscenza, la tanta amicizia con una persona la rende capace di essere con lei in tutto, capisci? Perché intuisce tutto, capisci i suoi gesti, capisci? Ecco, noi siamo portati via perché, ma quell'altro io non capisco, chissà cosa è, quell'avvenimento, quella macchina che sta passando, chissà cosa è, non capisco, ecco, allora mi porta via. Quindi, quello che non capisco nello spirito di Dio, mi porta via Dio. Quello invece che capisco in Dio, anzi, mi aiuta a restare con Dio. Anzi, guarda, attraverso quella moglie mi sta dicendo il suo pensiero, sta parlando, sta comunicando. E allora tutto mi aiuta a pregare, capisci? Tutto mi aiuta a restare. Ma questo restare è una conseguenza della tanta amicizia con Dio, della tanta conoscenza di Dio, capisci? Per cui ogni minimo gesto, dico gesto, però riferendo alla creatura, ma ogni minimo segno nella creazione, capisci? È un motivo di preghiera, è un motivo di conversazione con Dio. È un motivo di partecipazione a ciò che Dio è. Ma se invece noi non conosciamo Dio, ogni cosa che ci arriva è un punto interrogativo, ci mette in dubbio, ci dà sincerità, allora è tutta tribolazione. E allora diciamo, ma come fare? No, dire, cerca Dio prima di tutto, ti accorgerai che è Dio che ci rende capace, capisci, di comunione, non siamo mica noi, è Dio che ci rende capace di comunione. Va bene, chiudiamo qui, un momento di silenzio.
È importante non scippare la possibilità che Dio oggi mi dà di cercare. guardare a Dio e poi la conoscenza e la possibilità di stare con Dio.
E quanto più conosciamo Dio, tanto più abbiamo preso Dio. Parla, guarda.
Non sono io che penso Dio, ma è il pensiero di Dio in me che mi dà la capacità di, unendomi a Lui, mi dà la capacità di pensare a Dio.
Tutto grazie. Flavio, avete bisogno?
No, non no. Pensavo come col il mio pensiero, cioè io sono determinato in pratica, posso vivere o morire a seconda di come dell'uso che faccio del pensiero.
Certo.
E soltanto attraverso, cioè, attraverso l'unione del mio pensiero al pensiero di Dio posso superare il mio.
Certo. Per cui se vivo l'opera e la grazia è tutta di Dio, se muoio la causa è mia, solo mia, perché in quanto mi sono disunito, quindi non posso servire a Dio. Se vivo la vita mi viene in quanto sono unito a Dio, quindi mi viene a Dio. Due.
L'importanza di sgombrare il pensiero da dal mio io per lasciare agire il pensiero di Dio.
I da due?
L'importanza così di portare le cose a Dio senza lasciarsi prendere dal sentimento.
Sì. Il sentimento non è sbagliato, eh? Solo che va mantenendo al suo posto. Prima c'è il pensiero, c'è la fede e poi c'è il sentimento. Perché anche vivendo nello spirito, nella fede, c'è il sentimento, dicevo, ma è sempre come una conseguenza. Capito? È una conseguenza. Cioè, io vado in montagna, provo certe cose, ma questi esperimenti che faccio, queste sensazioni che ricevo, sono dal sentiero che sto facendo sulla montagna, ma è una conseguenza, mi spiego? Hai capito? Quello è lo stesso, quando uno, non so, però vive nello spirito di Dio, si lascia guidare lo spirito di Dio, ecco, sperimenta certe cose, quindi prova certe cose, però non deve lasciarsi dominare da queste cose qui. Capito? Senti, noi, come dico, sempre si vede stupendo della vignola, ma dico, ho mangiato la vignola, mi piace il sentimento, mi piace, ecco il sentimento. Capito? Adesso me ne faccio un magazzino, adesso metto una fabbrica, cioè, ecco, allora tutte le scelte fatte in funzione del sentimento, e allora qui è partito tutto, capisci? Non deve essere male.
La conoscenza di Dio è nulla, è proprio Dio. Però per arrivare a questo annullamento, secondo
me. Ma anche quell'annullamento,
perché l'annullamento e senza di lui nulla è stato fatto. Quindi
siamo noi che ci annulliamo se non pensiamo a Dio. Ma se noi pensiamo a Dio, Dio ci glorifica, Dio ci fa vivere, ci fa essere. Ma non c'è l'annullamento, mi spiego, c'è il superamento, sì, c'è il superamento, ma non l'annullamento. L'annullamento avviene proprio in quanto noi trascuriamo Dio, cioè noi crediamo, pensando noi stessi, capisci, di fare i nostri interessi, invece facciamo il nostro danno, perché ci distruggiamo. Invece pensando a Dio, si capisce che il pensiero di Dio come porta il superamento dei sentimenti, così porta il superamento del mio io, perché il mio io è poi fatto di sentimenti, di sensazioni, di esperienze. Allora dico, ho trovato l'Italia che mi ha pestato un piede, sentimento. Non fermarti a questo, quindi non reagire, non scegliere in conseguenza di questo sentimento che il tuo io prova. Cerca la lezione presso Dio. Certamente magari abbracci il fratello che ti ha pestato un piede, perché ecco, è stata una grazia per, ecco, capisci, farti fare un passo avanti. Quindi, capisci? Quindi la nostra vita, la vita stessa del nostro io, cresce nella misura in cui si supera. Noi siamo fatti per superarci. Più ci superiamo, e direi più ci realizziamo. Capisci? Ma perché è Dio che ci realizza. Fino a farti diventare figli di Dio, capisci? Quindi non c'è l'annullamento, c'è il superamento. Capisci? Mentre invece più pensiamo a noi e più ci annulliamo, più ci distruggiamo. Capisci? Ecco, allora poi c'è la tristezza, l'angoscia, è proprio questa esperienza di annullamento. Capisci? Perché noi non ci sentiamo più niente. Ma perché? È perché hai cercato sempre di affermare te stesso, adesso stai toccando con mano il tuo niente. Come diceva Flavio.
Tutto è stato fatto per mezzo di lui, cioè per mezzo del suo pensiero. Quindi tutto va inteso nel suo pensiero. Se non riduco a niente tutto.
Certo.
Tutto è ridotto a niente.
Sapendo che tutto viene e tutto ancora è fatto, perché non è stato fatto, ma è fatto. Quindi che vuol dire che tutto quello che oggi, capisci, si presenta, è fatto No, nel pensiero di Dio. Se è fatto nel pensiero di Dio, non vederlo in altro pensiero.
Tutto va inteso nel
pensiero. Non in altro pensiero, perché tutto va inteso nel pensiero di Dio. Essendo creazione di Dio, va inteso nel pensiero di Dio, cerca il pensiero di Dio. Quindi non attribuire il tuo pensiero, non attribuire le tue intenzioni, non attribuire le intenzioni di altri, cerca il pensiero di Dio. Se uno ti presta un piede, cerca il pensiero di Dio.
E poi quello che si dice nei primi versetti in principio era il verbo, quindi era presso Dio, quindi cerca in Dio.
Basta?
No, non
è ancora.
Se tutto è fatto da Dio, allora tutto è sacro, tutto è adorabile. E bisogna allora adorare, cioè accogliere tutto da Dio, meditare, cioè riportare in Dio, e contemplare.